www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi. Il Sciur Carlo. Fino al 1962, quando sono stato promosso vice capo drappello, ho fatto come tutti la mia esperienza come viabilista sulla pedana. Beh, devo proprio dire che per strada si incontra di tutto. A qualsiasi ora del giorno ero a contatto con la città e i cittadini, muovendo le braccia in mezzo agli incroci. Era inevitabile essere conosciute delle persone. La gente passava e molto spesso ci faceva anche degli amici, tanto che alle volte si andava insieme a prendere un caffè. Una scelta che ho fatto in quel periodo è stata quella di non dare mai contravvenzioni a persone che portavano come passeggero un bambino. Una volta fermati, dopo, ad esempio, essere passati con un semaforo rosso, mi avvicinavo all'auto e, comprensivo, mi convincevo, e molto spesso convincevo anche loro, che un padre non avrebbe mai potuto mettere a repentaglio la vita di un figlio in un modo così futile, e quindi l'infrazione era assolutamente in buona fede. Ma credo di aver fatto riflettere molte persone. Un giorno, nel febbraio del 1958, mi capitò un avvenimento curioso. Stavo regolando il traffico sulla mia pedana in piazza Lega Lombarda. Era una tipica giornata milanese, nebbiosa con una certa leggera pioggia, quando un'auto si fermò sulle rotaie del tram e non voleva saperne di ripartire. In un primo momento non gli ho dato molto peso, anche perché il traffico scorreva tranquillamente, e poi mi sono accorto che stava sopraggiungendo un tram. Ma ho cercato di attirare l'attenzione dell'autista invitandolo a scendere. Ne scese un prete di piccola statura, tutto trafelato, che tentava vanamente di spostare quell'auto enorme, un Alfa con una ruota di scorta sul parafango. Allo stesso tempo mi ero accorto che il vetro posteriore dell'auto si stava abbassando e quindi c'era un altro passeggero che tentava di capire cosa stava accadendo. Istintivamente gli ho fatto cenno di scendere ed aiutare l'autista, che nel frattempo mi faceva dei disperati cenni con la mano che era impossibile. Così ad alta voce ho esclamato: «Ma la Madoncina, ma che sarà minca il Papa?» Il prete oscillò la mano come per dirmi che avevo quasi indovinato. Nel frattempo il tranviere era sceso e anch'io mi stavo avvicinando per offrirgli il mio aiuto. Lo stupore nel vedere a bordo il volto dell'arcivescovo Montini mi aveva causato un leggero tremore, e dopo aver spostato l'auto verso il più vicino distributore, erano rimasti senza benzina, mi sono fermato davanti al sedile dell'allora arcivescovo e l'ho salutato portando il taglio della mia mano al berretto, e subito dopo ho allargato le braccia quasi per scusarmi. Ritengo di essere stato perdonato dal suo sorriso e dal suo accenno di benedizione. Mi si avvicinò all'autista e mi sussurrò: «Non potevo farlo scendere!» Ma non mi rimaneva altro che rispondere: «E adesso capì. Ora mi sento parte del merito. Mi piace pensare che le mie parole siano state un buon presagio». E già 4 anni prima avevo avuto l'occasione di incontrare un personaggio celebre, Dario Fo, che vorrei ringraziare per avermi fatto guadagnare 5.000 lire. e nel periodo di Natale, nel 1954, stava girando un film per le vie di Milano, Lo Svitato, e capitava spesso che in queste occasioni, ma anche per alcune mostre, venissero richiesti i vigili, nel loro turno di riposo, per allontanare i curiosi che disturbavano le riprese. Così sono stato inviato in via 20 settembre. Ho avuto modo di assistere a qualcosa di mai visto. Un giovane dinocolato, artista con un sorriso a 32 denti, vestito da spazzino, beh, come si direbbe oggi, è un operatore ecologico, con tanto di triciclo e bidone della spazzatura che scattava fotografie a casa, a caso. Al di là della trama del film, ricorderò sempre tutti i suoi movimenti. In ogni caso, terminato il mio lavoro, la signora della produzione, dopo avermi fatto gli auguri di Buon Natale, mi diede una busta con all'interno il mio compenso. Girato l'angolo, ho controllato il contenuto e vi ho trovato 5.000 lire. Ma era moltissimo per me, che guadagnavo uno stipendio di 34.900 lire al mese. Allora, mia figlia aveva 6 mesi. Sono subito corso a comprarle una bambola e un orso di peluche. E quando decidemmo di dargli un nome, siamo stati tutti d'accordo nel chiamarlo Orso Fo. Poi, nel 1962, ho ottenuto le 2 stellette di vice capo drappello. Si lavorava molto. In particolare ricordo che la notte tra il 26 e il 27 di maggio 1965, una data storica, perché dovevamo organizzare il servizio d'ordine per la finale di Coppa dei Campioni, vinta dall'Inter di Herrera contro il Benfica, che si è giocata a San Siro, che oggi è il Meazza. Nel periodo delle manifestazioni del periodo del 68, ho prestato servizio nella zona del Duomo. Era un momento difficile per l'ordine della città, ma ero certo che la mia divisa mi avrebbe protetto e infatti mai nessun manifestante mi ha mancato di rispetto. E infine nel 1971 sono stato trasferito all'investigativa, dove avevo il compito di coordinare il servizio di autoradio, che a Milano esisteva dal 1959. In sostanza, l'essere vigile urbano mi ha dato molto, mi ha insegnato a non accettare spiegazioni superficiali in qualsiasi campo, ma di continuare a ricercare una verità più profonda, oltre ad avermi dato la possibilità di laureare mia figlia in giurisprudenza e di passare con serenità al periodo della mia pensione. Posso coltivare le mie passioni, soprattutto per la fotografia, dove ho vinto anche alcuni premi, e la lettura. Possiedo la quasi totalità di opere del Montanelli e mi piacciono anche autori come Luciano De Crescenzo, Andrea Camilleri e diversi poeti milanesi. Ma inoltre ammiro molto Beppe Severgnini, con cui condivido anche la passione e in questo periodo anche le sofferenze per l'Inter. La partita l'ho vista all'Arena nel 1939 tra i Martinit come raccattapalle. Era un'ambrosiana, Bologna, e finì 1-0. Era una ambrosiana, Bologna, e finì 1-0. Con un unico grande rimpianto, che mia moglie non sia più accanto a me a vivere questi anni. Devo però ammettere che lei del cielo mi guarda. Infatti ho potuto conoscere una donna, anch'essa sola, con la quale, pur mantenendo ognuno i propri ricordi, il proprio passato, viviamo nel presente e nel futuro. www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. www.redijo.it e la storia continua.